piegava le labbra con repulsione, a scacciare in realtà la sua paura più grande, il venir giudicata, svilita, considerata soltanto la moglie di un bottegaio. Svizzeri, in ogni caso, erano anche i proprietari delle altre macellerie, che credevano di saperla lunga. Alcune clienti nel tempo li avevano preferiti ai Ravinale, non per i prezzi, quanto piuttosto per gentilezza e cordialità. «Si accontentano della roba scadente», diceva lei. «Si vede che gli piacciono più i sorrisetti della qualità». Peggio degli svizzeri, comunque, erano i poveri, gli scioperati pezzenti, e crescono a vista d'occhio, i reduci incattiviti, gli ubriaconi, chiunque insistesse o supplicasse per comprare a credito un po' di carne. Un'esondazione, un'ondata di fango. Si era sognata di essere presa da quella gentaglia e trascinata per strada, buttata nella polvere, e che poi le togliessero tutto. Ma Mussolini aveva arginato la melma, pensava. Per fortuna era al governo. E di certo non era colpevole dell'omicidio di quel Matteotti, che era massimamente uno svizzero. Non era il duce ad avere le mani imbrattate di sangue. Che c'entra lui? Bettina sapeva a memoria, come l'avesse trascritto meticolosa su uno dei suoi registri, un passaggio del discorso del duce alla Camera, sentito alla radio. «Mi sono rifiutato di stravincere», e potevo stravincere. Che bel discorso. Le dava una segreta inspiegabile vampata di caldo. Il duce aveva arginato anche quel sogno tremendo di cui teneva ancora il ricordo confuso di mani sudice che l'agguantavano, capelli bisunti e figure sghembe. Anche la puzza di merda, avrebbe detto se avesse potuto. Era l'assedio dei corpi, l'essere presa, spinta, tirata. Sin dall'infanzia i corpi le risucchiavano l'aria. L'odore pesante dell'alito, le cavità nascoste, gli aggeggi, le tracce che i maschi lasciano su mutande e lenzuola e sui fazzoletti, in fondo alle stalle. Quando Francesco compì 10 anni, cresceva, cambiava, ormai Bettina pareva ridotta con lui a continue scariche d'ira. Gli dava dell'asino, del buono a nulla. Il maestro in negozio le aveva riferito certe cose. «Te non andrai mai da nessuna parte». Eppure, per conformismo, perché veniva da contadini di langa con le pezze al culo che l'avevano spinta da femmina al solo compito del matrimonio, pensava che lui, e lui soltanto tra i figli, avrebbe dovuto studiare e farsi svizzero, dunque non macellaio, con camice e grembiule sporchi di sangue. Nessuno, così, avrebbe più osato guardarla dall'alto al basso. Gli aveva affidato un destino, pur ritenendolo incapace. E a cosa valite? Niente. Quelle due forze, il passato e il futuro, se la mangiavano viva, da dentro. Francesco, che aveva superato persino la rabbia, il più delle volte tornato da scuola, pranzava di fretta e subito filava in strada, giocava al ballon, si dava allo scambio di ciò che aveva sottratto da armadi e cassetti. Fingeva di non sentirla, il suo bla bla bla, fissandole il dente annerito. Ma la sentiva, sì, la sentiva. Poi, quel dicembre, accaddero due cose strane. La prima un pomeriggio, quando era già buio. Nevicava. Francesco attraversò il corridoio di casa, angusto, cieco, tappezzato in un marrone scuro. Aveva fame. Aprì la porta della cucina. Carne a bollire e cipolle. Sul tavolo un pezzo di...